E carichiamo la nostra partita sempre in diretta. Gianluca Viscogliosi, Jacopo Erba, buongiorno Erba.
Rieccoci Viscogliosi, rieccoci.
C'è Pac-Man, Fabrizio Ponciroli, direttamente dal Pleistocene. Fabri, ci sei?
Beh, presentazione bella. Bravi.
Grande...
Dal Pleistocene. Il vecchio c'è.
Il vecchio c'è. Abbiamo un grandissimo ospite oggi, ancora una volta, dal Beckley Capugi Team. Abbiamo Luca Denaro, il vostro caro Dexter, streamer, youtuber, influencer,
ragazzi,
gamer.
1,3 milioni di follower.
Ma tu lo sai
quanti sono 1,3 milioni di follower?
Dexter è una persona umile. Dexter, ci sei? Buongiorno.
Buongiorno, come state? Tutto bene?
Guarda che bella postazione.
Che divano!
Io devo dire che lo invidio.
Dexter,
io ti invidio perché vorrei tanto stare sul divano.
Dopo
sto sgabello.
La sedia da gaming, c'è il divano da gaming. Ma vedi, sì, una nuova frontiera.
Esatto. Gioco anche da qua.
Ma si gioca bene sul divano, Dexter?
Sì. Preferisco giocare sulla sedia, se devo dire la verità, Però pure il divano...
Senti,
sai,
ma
quella...
riesci sul sedio cervicale? Ma riesci sul divano a fare la mossa del giocatore di FIFA? Cioè... sto facendo schifo, mi concentro,
gomiti sul ginocchio
proprio e cammino girato.
Quello ovunque, una volta mi sono anche alzato in piedi.
Addirittura? Beh, perché tipo diaframma aperto e succede...
Giocare in piedi clamoroso, non ci riuscirei mai, troppo pigro.
Senti, Dexter, come nasce Dexter? Vogliamo sapere tutto di te, per poi arrivare anche a questa bella avventura con il team Beckley Capugi.
Il laboratorio di Dexter.
Che ormai conosciamo benissimo, questo grande team di respiro internazionale.
Sì. No, l'avventura di Dexter, insomma, inizia 10 anni fa ormai, da appassionato di videogiochi, appassionato, insomma, di tutto quello che riguarda il mondo artistico, comico, teatrale, anche tutto quanto, decido di aprirmi il canale YouTube e portare i primi format su Call of Duty. Poi all'inizio giocavo Call of Duty, FIFA e tutto quanto. Poi prendo anche fiducia in me stesso, divento un punto di riferimento per YouTube Italia per quanto riguarda il mondo dell'intrattenimento, e facendo diversi format, diverse cose, e poi inizia questa bella avventura con FIFA o con quello che riguarda il mondo del calcio, perché comunque su YouTube ho sempre messo, oltre a vari format, anche le mie passioni, e poi è iniziata, insomma, è arrivata la chiamata di Beckley Capugi e ne faccio orgogliosamente parte, che è questo team di eSports che direi che è molto 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 valido. Tra tutti quelli con cui ho collaborato è quello con cui mi sono trovato meglio.
Ci vendremo tra poco anche a parlare,
certo,
del rapporto con Beckley Capugi. Però voglio sapere, caro Dexter, riguardo al passaggio YouTube Twitch, comunque in generale YouTube, che teoricamente è visto da molti adesso anche come una roba, non dico vecchia, però un
passata,
pochino già superata, esattamente. E molti grandi youtuber del passato, questo salto generazionale, a differenza tua, e lo dicono insomma i numeri, non è per volerti,
certo,
incensare per cose che non esistono, lo dicono i numeri che tu questo passaggio l'hai assorbito alla grande, c'è chi però questo trasporto di piattaforme non lo ha proprio assimilato al meglio. Allora ti chiedo, qual è il segreto per... questo passaggio di consegne, per reggere l'urto in un momento in cui poi le cose cambiano così velocemente e repentinamente?
Le cose cambiano sempre velocemente su internet, sul web, è quello che è. Si cambia semplicemente piattaforma. Io non vedo YouTube come spacciato, ma avrebbe bisogno di una bella rinfrescata di contenuti. Per quanto riguarda Twitch è bello perché è più immediato rispetto a YouTube, cioè l'interazione, quella immediata, essendo in diretta ovviamente, c'è anche la possibilità di interagire con la chat, che è molto importante per lo streamer. Un consiglio che mi sento di dare è sempre quello di divertirsi, perché se te non ti diverti non riesci nemmeno a far divertire e intrattenere il tuo pubblico. Quindi direi che la cosa fondamentale è prendere tutto con ironia, semplicità e divertirsi. Poi se uno riesce pure, magari, ecco, come si parla di eSports, a insegnare qualcosa ai ragazzi che ti guardano, essendo tu o chi per lui un giocatore più bravo di chi ti sta seguendo, quello lì è sempre bello imparare cose nuove. Io stesso guardo pro player giocare a FIFA per imparare qualcosa di nuovo.
Fabrizio,
senti, hai veramente un seguito importante.
Chiaro, è una soddisfazione, ma penso sia anche una responsabilità, no? Volevo capire come ti approcci tu al tuo pubblico, che avrà determinate caratteristiche, immagino.
Ah, io ho un pubblico strano e sono contento di avere questo pubblico strano, perché la maggior parte del mio pubblico, soprattutto chi mi segue da un po', scherza molto e magari fa ironia su concetti che ci sembrano magari assurdi, però fa ironia, prendendomi anche in giro, tra virgolette. Però io ho sempre detto, i video a testimoniarlo, ho sempre detto, va bene fare ironia, ma bisogna sempre essere rispettosi l'uno dell'altro e comunque sia cercare di essere sempre educati. Questo l'ho sempre insegnato, ho sempre cercato di insegnare comunque, però ovviamente ho anche detto che secondo me si può fare ironia su tutto.
Assolutamente, nei giusti modi, verissimo. Noi sposiamo in pieno, perché l'ironia è un po' una cifra di quello che facciamo. Voglio arrivare però al tuo approdo in BetClick. Cos'è che ti ha convinto? Noi abbiamo sentito tanti ragazzi che hanno abbracciato questa esperienza e tutti ci dicono che è come sbarcare su un pianeta nuovo anche rispetto al panorama italiano. Dexter,
sì, è totalmente un'altra cosa, cioè nel senso, non tolgo nulla a team italiani con cui ho collaborato, assolutamente, ma ahimè qui non è colpa del team italiano,
certo.
Credo sia proprio colpa della mentalità, o che in altri posti stanno più avanti, purtroppo, dico dell'Italia. Lì si vive tutto proprio come se fosse veramente una squadra di calcio, ma di calcio come può essere, che ne so, il Bayern Monaco, il Paris Saint Germain, così. Lo vedi proprio che è un altro livello, ma questo, ripeto, non dipende tanto dai team italiani, ma da come la visione internazionale per quanto riguarda l'esports sia diversa da quella italiana. Mi sono trovato, come tu stesso hai detto, in un altro mondo, perché mai avevo toccato con mano un team straniero. Devo dire che anche l'interazione tra di noi, le persone del team, noi creators, noi e i pro player, è super. Non vedo difetti, guarda, sinceramente, mi sono trovato super super bene. C'è sempre una comunicazione importante tra di noi, e penso sia la base di ogni, poi comunque sia, ambiente lavorativo e non.
Dex, qual è l'aspetto di te, come insomma comunicatore, player, che sei riuscito a sviluppare di più dalla tua partnership con BetClick, e qual è invece di questa partnership la cosa che ti ha sorpreso maggiormente in positivo?
Allora, la cosa che mi ha sorpreso maggiormente in positivo, che poi te dirai è una stupidaggine, però in realtà no, è la presentazione che hanno fatto quelli di BetClick Apogee per presentare il team. Cioè, loro sono venuti in Italia, loro sono portoghesi, sono venuti proprio direttamente in Italia, e abbiamo fatto un video professionale dove ci presentavano tutto, foto, shooting, come delle vere star, diciamo. E devo dire che questa cosa mi ha sorpreso molto, perché era nuova per me, affacciandomi appunto a un team eSports, e a livello di comunicazione è anche molto bello, perché loro sono anche sensibili a determinate cose, all'impatto ambientale e a tutto il resto. Io devo dire che io ti dico la verità, loro usano FIFA come mezzo, ok, per competere o altro. FIFA quest'anno io l'avrei abbandonato anche prima, per una serie di motivi, certo. Ma lo stimolo che mi dà questo team, BetClick Apogee, mi permette anche di giocare e anche renderli a loro stessi, come, eccolo il video di cui stavo parlando, renderli orgogliosi loro delle cose che appunto facciamo insieme.
Fabrizio,
Senti, parliamo un attimo di te. Come ti sei approcciato al mondo videogame? Ricordi i tuoi primi passi nel mondo dei videogame? Se c'è un titolo al quale sei particolarmente legato, una situazione che ti ha cambiato, non dico la vita, ma la prospettiva del lavoro. Insomma, qualcosina di te, dai.
Va bene, guarda, io mi sono approcciato veramente in età bambinesca ai videogiochi. E vabbè, avevo il Game Boy, quindi vabbè, i vari titoli più classici, ti parlo di Super Mario, per quanto riguarda il Super Nintendo anche, ma ti parlo anche di lo stesso Mortal Kombat, cioè ero un bambino che giocava a Mortal Kombat 1 e 2, avevo 8 anni, tipo, facevo le fatality, quindi comunque sia il mondo dei videogiochi mi ha sempre influenzato. Poi comprai la PlayStation 1, comprai l'Xbox, insomma, poi tutte le altre console che sono... Ho giocato molto, tanto nella mia vita, e sono contento di averlo fatto, perché a me i videogiochi danno uno stimolo importante, anche a livello di vita, e mi fanno sognare, come se leggessi un libro, appunto, o vedessi un film. Fanno parte della mia vita, sono sicuro che faranno parte della mia vita. Ho trovato anche una compagna che condivide con me questa passione, quindi stiamo le ore, diciamo, anche a videogiocare insieme, ed è molto bello, importante, e mi diverto, cioè nel senso, mi delle volte, e questo sbaglio ad esempio anche con FIFA, sono anche molto competitivo, per cui mi avveleno, diciamo, certo. Vogliamo...
Lanci il joystick dall'altra parte della stanza, l'abbiamo fatto tutti con i joystick sbeccati.
È successo varie volte con la PlayStation 5, fortunatamente non si è successo. Ho rotto nella mia carriera una decina, 15 pad.
Beh, perché Dexter, possiamo dirlo, quando ancora si chiamava joystick e non pad, più o meno, anche se compravi quello tarocco, andava bene, possiamo dirlo, a distanza di anni, cioè col filo, col cavo, la PS1 più o meno era simile la storia. Poi quando il joystick cominciava a costare, è diventato pad, là uno magari ci pensa due volte, si morde il gomito più che lanciare il pad.
Esatto, io ho rotto anche il telecomando, per dire.
Senti, tu che più o meno sei anche come noi la generazione che ha vissuto questo passaggio, no? Da gioco, videogame uguale, hobby da cameretta a esplosione, come fai a capire ai tuoi giovani colleghi anche che prima non era così, che adesso è una professione che... Magari si pensava all'inizio che potesse diventare una professione, come vedi invece molti, secondo me nel discorso dell'Italia potevi farne riferimento, che vedono ancora invece tutto questo mondo che si sta espandendo come ancora un hobby da cameretta.
Purtroppo cioè, le cose, raga, c'è un'evoluzione fortunatamente, e per alcuni può essere un hobby da cameretta, ma ci sono delle realtà. E in Italia anche, cioè, io prima ho detto tutto il mondo, sicuramente in tutto il mondo stanno più avanti, però ci sono delle realtà anche in Italia importanti, e sì, il videogioco può essere fonte di lavoro. Quando ero ragazzino, per lavorare con i videogiochi li dovevi creare, non giocare, a meno che non facevi il beta tester. Adesso ci sono svariate possibilità di poter lavorare giocando a un videogioco. L'abbiamo visto anche con, io dico in Italia, l'abbiamo visto anche con Fortnite, che a me particolarmente non piace, non ci gioco, ho giocato quando uscì, però Fortnite riconosco che ha portato tanti player ad essere considerati, a lavorare con Fortnite, diciamo, a lavorare e ad essere considerati dei lavoratori. Ho visto tanti amici e colleghi anche che si sono aperti in partita IVA perché sapevano giocare a un videogioco.
Dex, delle tante cose che ci hai raccontato mi colpisce molto l'entusiasmo con cui parli di te, del tuo lavoro, perché io lo chiamo lavoro. Beh, perché di tale si tratta, è quindi altro che qualcuno ancora che pensa di no. Ti chiedo se c'è mai stato un momento in cui ti sei un po' buttato giù. Cioè, in cui tutto questo bello orizzonte che vedi e ci racconti adesso non l'hai visto proprio così, così limpido e nitido.
Ma guarda, buttato giù no, avrei voluto sicuramente durante il mio percorso avrei voluto delle persone accanto a me che magari mi supportassero un pochino di più, che non ho avuto. Questo mi è dispiaciuto perché dovevo fare tutto io, nel senso io lavoravo 12 ore al giorno e a fare un, perché io facevo un video al giorno, non mi fermavo manco a Natale, Pasqua, compleanno, Natale, tutto quanto. Addirittura i cenoni di Natale erano che la mia famiglia faceva il cenone, io editavo il video, montavo il video. E questo l'ho fatto per diversi anni. E, però no, io mi sono fermato, vabbè, per svariati motivi, anche di salute purtroppo, che ora comunque sto bene, e questo un paio di anni fa, e poi nel 2016 un mese, perché proprio dovevo prendermi una vacanza, quindi sono stato un mese fuori. Non l'avrei fatto, soprattutto queste due pause, non me le avrei comunque evitate, però vabbè, questa è la vita, questa è la cosa, però di buttarmi giù raramente è successo. Ovviamente mi sono venuti dei momenti di sconforto, ma questo capita a tutti, però comunque l'idea e la passione penso sia talmente grande che non finirà mai.
Fabri, a chiudere.
Senti, abbiamo insomma delineato chi sei, cosa fai, ma fuori dal mondo, tra virgolette, virtuale, quali sono le tue passioni? Ho capito che nel calcio ci sei dentro in maniera evidente.
Ce n'è una giallorossa un che vedo sui suoi passioni. Profili, se vuoi, Fabri. Ce
n'è una ho visto. Ho visto che c'è un'anima giallorossa, ma poco poi.
Sì,
poco.
Appena
contenuto, contenuto lo
leggermente,
definirei.
Leggermente, direi.
Cioè, anche per lui la Conference League è la nuova Champions League,
Sì. No, di più della Champions League. Se noi romanisti è di più.
È vero, ma è così, ma è giusto così.
Sì, no, ho tante passioni per rispondere alla tua domanda. Sì, il calcio è una di queste, lo seguo da... Che poi l'amore per il calcio per me è esploso leggermente tardi, è esploso verso i 12 anni. Perché prima lo vedevo, lo seguivo, lo giocavo anche, ma non ero così appassionato. Poi la passione vera e propria è arrivata verso 10 anni, 12 anni. Mi sono proprio appassionato, ho riscoperto le cose vecchie, studiato, e quindi sì, mi piace parecchio. Poi vabbè, mi piacciono le macchine, mi piacciono le moto, mi piacciono tante cose, mi piace mangiare, mi piace il cibo. Ho tante passioni, mi piace andare al cinema, mi piace leggere manga, guardare serie del TV, quindi comunque hobby oltre ai videogiochi li ho, magari sono tutti hobby, no, alcuni, la maggior parte è un po' nerd, però non solo,
mi piace. Mi servirebbero 48 ore invece che 24,
veramente. Guarda, io l'ho sempre detta questa cosa, che il tempo non basta mai,
è vero.
Senti Dexter, noi ci ripromettiamo però portarti qui. Cioè, ho capito che sei di Roma, giusto?
Sì, sono di Roma.
Abiti a Roma. Noi come redazione siamo qui, noi ti preleviamo e ti portiamo qua, così ci facciamo un'altra chiacchierata.
In mezzo a un milione di follower, quindi dovremmo prendere uno spazzaneve
Mario Kart o Crash Time Racing? Un sondaggio volante, Erba.
Mario Kart.
Dexter.
No, anch'io risponderei Mario Kart, anche se l'ho sfondato, Crash.
Fabri, però, tu sai di cosa stiamo parlando, una roba un po' più per giovani.
Non fare lo spirito.
Mamma mia, sei veramente indelicato, guarda.
Io prendo Crash.
Ma che brutta persona.
Veramente,
Dexter,
guarda.
Grazie mille, alla prossima.
Grazie mille a voi.
Ciao, Dex.
Grazie.
Io prendo sempre Crash Time Racing.
Sei veramente antipatico.
Sono sfondato malissimo. Sfondato male proprio. Quali erano altri giochi del genere che mischiavano magari grandi classici a queste cose para così?
Vabbè, allora Super Smash. Para così, esatto. C'è Super Smash, adesso tra l'altro è uscito anche il Brawl Stars della Warner Bros.
È vero.
Con tutti i personaggi del mondo Warner che si picchiano, di Bugs Bunny contro Jake di Adventure Time, contro Superman. Sì, tutti dentro. Ma si è fatto anche per esempio contro i grandi ex Capcom, cioè robe che si fanno, questi crossover molto simpatici.
Fabri, grazie mille.
Non so se ti ringrazio. Ringrazio me.
Ti voglio bene.
Ringrazia me.
Salutiamo il nostro super Pac-Man Fabrizio Conciroli, che è sempre, sempre divertentissimo. Il nostro spazio insieme. Partita salvata. Alla prossima. Ciao.